E il dato è quello che da qui al 2050 il turismo sarà influenzato da una serie di fattori che sono già davanti agli occhi di tutti noi, per esempio il reddito e i livelli di istruzione che stanno aumentando, come si diceva prima del pezzo, nelle economie emergenti e la popolazione globale che continua a crescere e l'economia che si sposta verso modelli diversi da quelli precedenti, basati appunto sulla mobilità. E una cosa che non viene trascurata spesso è che sono le tecnologie abilitanti e le piattaforme che contribuiscono in larga parte a questi spostamenti privilegiati anche da parte di persone che continuano a lavorare durante le proprie vacanze. Stiamo creando quindi, stiamo parlando quindi di nuovi modelli evolutivi di business che si basano proprio su questa mobilità globale. Ma la vera domanda è: qual è il tipo di turista che oggi è emergente e che diventa egemone? Sicuramente c'è un aumento del reddito medio globale e la diminuzione di certi livelli di povertà assoluta in alcuni paesi hanno portato, attraverso la capitalizzazione e anche il fatto di aver importato l'economia delle diseguaglianze liberali, a una crescita della classe media. Questo trend, soprattutto in Cina e in India, avrà un impatto crescente sul settore turistico che sta di fatto sconvolgendo, per esempio, il territorio cinese. Si parla oramai di un turismo interno molto ampio per quanto riguarda appunto il paese del dragone. Comunque, secondo quella che è l'Organizzazione Globale del Turismo, i viaggi dovrebbero raggiungere entro il 2030 i 2 miliardi e entro il 2050 i 3 miliardi, con un tipo di mobilità che si muove anche in maniera intercontinentale. Non stiamo parlando di certo dei viaggi da 200-300 km. Sono questi dei flussi che interesseranno anche molte destinazioni nelle regioni emergenti e nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Però uno dei fattori che si considera poco è che il turismo non è al giorno d'oggi un fenomeno che riguarda in maniera omogenea tutto il globo, ma solamente una piccola parte di questa. Ora, non si vuole qui perorare la causa dell'omogeneità turistica, ma solo evidenziare una concentrazione che attraverso le immagini virtuali dei luoghi esotici, di vacanze, di spiagge o di vette innevate che vengono trasmesse via social, non si vede effettivamente che ci sono dei luoghi che sono particolarmente calcati, che sono quelli infrastrutturati, ed altri che non lo sono, creando quindi in alcuni luoghi della Terra dei fenomeni di totale colonizzazione che le popolazioni locali subiscono ampiamente. Infatti, alcune ricerche recenti mostrano come in realtà le mete di viaggio si stiano in proporzione restringendo e che l'algoritmo dei contenuti social porti a una sovraesposizione di un numero di luoghi limitato e che a livello globale divengono mete super ambite e calcate da quello che viene chiamato overtourism. Ecco, noi qui vorremmo fare una critica proprio il concetto di overtourism, perché se è vero che forse per la prima volta negli ultimi anni si sta mettendo a sistema un po' la critica ai processi turistici, lo si fa sotto questo grande cappello dell'overtourism, come se fosse solamente un problema di quantità. In realtà, la presenza così asfissiante di turisti in certe località è il segno di cause economiche, strutturali, sociali, generali, e non è semplicemente un problema di quantità.
No, anche se numericamente magari non si tratta appunto di gruppi troppo ampi, anche con numeri più ridotti c'è uno sfruttamento della popolazione che mette in seria difficoltà gli abitanti di questi luoghi che vengono presi più o meno presi d'assalto.
Esatto, poi per non considerare il fatto che molte mete turistiche sono quelle dell'extralusso, e lì non si parla sicuramente di overtourism, eppure la colonizzazione di interi pezzi di territorio, intere regioni nelle parti magari tropicali del globo, non vedono una massa di turisti arrivare, ma pochi che comunque di fatto cambiano totalmente quelli che sono i rapporti tra popolazione e territorio. Vi è quindi una diminuzione di quelli che vengono definiti luoghi calcabili, anche perché una caratteristica che molto spesso viene ignorata nell'analisi del turismo è che in realtà l'elenco dei paesi sicuri dal turista che vuole viaggiare appunto in tutta tranquillità è in realtà diminuita, e di fatto questa diminuzione viene apostrofata come incertezza globale a causa di guerre, motivazioni ambientali delle più disparate. Perché nonostante la retorica crescente sul turismo selvaggio portata avanti dai seducenti avventurieri di luoghi esotici, soprattutto quelli occidentali, oppure dei turisti in ascesa economica, questi turisti cercano la sicurezza personale, i luoghi in cui il consumo come modalità di vita in viaggio sia assicurata. Questa è una delle caratteristiche, nonostante i video di gente che si avventura nella savana, nella foresta, nei boschi più sperduti del mondo, in realtà sono tutti luoghi poi vicino a delle grosse infrastrutture globali che permettono sia il sistema di pagamenti, quello appunto globale bancario, sia che permettono l'arrivo facile. Poi l'avventura nel bosco ti viene assicurata, sì, però tu arrivi sempre in un punto che fa parte di questo enorme network territoriale che sovrasta il resto della popolazione globale.
Sì, e poi soprattutto a cui puoi avere accesso a tutti i beni e le necessità che nella quotidianità vuoi soddisfatti. Se si pensa alle isole senza resort delle Maldive, che in questo momento vengono prese d'assalto, e un po' anche perché più economiche di quelle coi resort, c'era la grossa domanda di bevande alcoliche da parte dei turisti che andavano in un territorio che l'alcol appunto non lo consuma e non lo vende. Per ovviare a questa necessità ci sono delle barche che, restando in acqua, si avvicinano alle isole e distribuiscono alcolici a tutti gli occidentali che si trovano lì e vogliono bersi il loro drink.
Esatto, queste sono piccole considerazioni di massima, di contorno, perché forse il punto di maggior problematicità è il rapporto tra turisti e residenti, che assume geometrie variabili e a tratti inquietanti, perché l'italiano che non può più permettersi di andare in vacanza in Sardegna e in Sicilia si reca in Albania, si reca in Grecia, ma allo stesso modo il tedesco può permettersi l'Italia. Quindi c'è anche una competizione che dipende appunto, come si diceva all'inizio, dai livelli di reddito, che è un gioco ben poco felice, un gioco infinito ben poco felice, che vede tutti contro tutti, sempre a rivalsa di chi sta nell'anello più infimo della catena. Quello che volevamo un po' sottolineare qua, rispetto a quella che è l'idea classica che ci sia un meccanismo classico di espulsione dei residenti, e cioè che il turismo di massa rende insostenibile il costo della vita spingendo i residenti a lasciare le aree centrali, che è una cosa che abbiamo sempre sostenuto e che avviene molto spesso nei contesti urbani, in realtà questo tipo di turismo sta importando anche in zone molto vicine a noi, penso alla Sardegna, uno standard della doppia popolazione, come per esempio in isole già calcate da molto tempo dal turismo quello più spietato, come per esempio le Canarie, si impone uno stile di vita in cui c'è proprio una doppia popolazione in stile coloniale, cioè delle parti, quelle meno interessate, vissute dagli autoctoni, e invece il turista che diventa residente fisso e che attraverso la rete e l'infrastruttura globale della digitalizzazione può permettersi di lavorare e stare lì. Per esempio in Sardegna fino a qualche decennio fa c'era l'idea, per esempio dai facoltosi milanesi, di recarsi in vacanza nelle zone migliori, nelle spiagge più belle della Costa Smeralda, ma poi tornare a Milano. Ecco, il fattore Covid ha importato un nuovo immaginario per cui anche il milanese può continuare a lavorare per la sua azienda in full remote, però magari dalla sua villetta in Sardegna, proprio perché le infrastrutture digitali e anche le nuove infrastrutture dell'edilizia, i nuovi trasporti aerei, gli permettono di essere un nuovo abitante, però con uno standard di vita economico e sociale totalmente diverso dalla popolazione autoctona.
E questo tra l'altro ha una portata globale, perché ci sono luoghi come Bali e altre località del sud-est asiatico che appunto stanno diventando la nuova casa di occidentali che tanto questo post-Covid, il full remote è ormai completamente sdoganato e quindi uno può continuare a lavorare per la propria azienda di Milano vivendo a Bali, magari non tutto l'anno, magari una parte, però nei fatti sono proprio dei nuovi residenti, dei nuovi abitanti.
Esatto, e più volte in questa trasmissione abbiamo parlato di come effettivamente la colonizzazione del globo, in questo caso da parte del turismo, si è fatto perché ci sono dei sistemi che lo rendono possibile. Un libro che consigliamo sempre da questi microfoni è quello di Kerle Easterling, che si chiama Lo spazio in cui ci muoviamo, l'infrastruttura come sistema operativo, che è un vero e proprio manuale di navigazione per capire la gestione del territorio e la nuova mobilità globale, e che si inserisce a pieno titolo nella tradizione di testi sulle riflessioni sull'architettura e sull'urbanistica, come per esempio anche quello dell'architetto israeliano Weizmann, che analizza la colonizzazione della Palestina. Cos'è che dice Easterling nel suo libro? Insomma, che in realtà lo spazio globale è uno spazio infrastrutturato e che molto spesso a essere utili alla colonizzazione del globale da parte delle classi sociali più abbienti, delle classi sociali apicali, molto utile è proprio la questione del turismo, cioè il fatto di circoscrivere delle zone che escono fuori dai rapporti normativi e legali di un dato paese per privilegiare questa mobilità. Adesso faccio un esempio banalissimo per i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, come potrebbe essere Sharm el Sheikh, no? Quindi stiamo parlando di luoghi che attraverso il turismo diventano dei nodi nevralgici di questa rete globale, che è quella appunto di coloro che possono permettersi di comprarsi qualsiasi luogo e qualsiasi cosa esiste su questa terra, che siano spiagge, isole, che siano territori un tempo incontaminati, infrastrutturarli e rendergli l'ufficio prêt-à-porter della loro azienda.
Dove poi si va a intrecciare vacanza e tragedia, perché una delle più grosse preoccupazioni dei turisti di questo periodo della costa egiziana di Sharm el Sheikh, Marsalam, è il fatto di trovarsi vicini ad un teatro di guerra. Sono girati un po' di video tra social network e quotidiani di qualcuno che dall'aereo vedeva passare, secondo loro, missili o aerei da guerra, e quindi intenti nella loro vacanza si trovano poi ad interrogarsi sul fatto di trovarsi nei fatti accanto a dove si sta svolgendo un conflitto bellico, ed è un teatro raccapricciante.
Esatto. Abbiamo fatto accenno prima ai travel blogger, che all'interno della diffusione dei contenuti di marketing sui social, soprattutto di market turistico, hanno un impatto forte e si descrivono attraverso un'ideologia dell'autenticità. In realtà sono dei professionisti della comunicazione digitale che fanno vero e proprio marketing turistico, che raccontano esperienze di viaggi attraverso blog e social media come se li facessero da soli in totale autonomia. In realtà stiamo parlando di persone che molto spesso vengono pagate dalle aziende di settore come hotel, enti turistici e operatori del turismo, e collaborano con loro tramite partnership, e che quindi sono di fatto al soldo di una presa del territorio. Non sono semplici viaggiatori auto-organizzati come la nuova retorica social vorrebbe far credere.
Guardando invece appunto a ciò che succede nei nostri territori, appunto dove abitiamo, in Val di Susa quest'anno c'è stato un incremento del turismo visibile sia da chi vive quei luoghi nella quotidianità, ritrovandosi appunto sommersi da villeggianti e da persone che arrivavano da fuori, e sia poi riportato all'interno di dati e statistiche. La prima cosa che viene da pensare è che il turismo estivo in qualche modo sia necessario per continuare a mettere a profitto tutte le infrastrutture invernali, in un momento in cui il turismo invernale sta andando male perché la neve manca. Quindi le seggiovie d'estate vengono utilizzate per coloro che vogliono salire con la bici e buttarsi giù dalle piste sull'erba pedalando, e tutta la rete di infrastrutture viene utilizzata, e quindi c'è una messa a profitto anche durante il periodo estivo. Si sta però anche ampliando un nuovo tipo di turismo. Il turismo, un turismo esperienziale legato all'esperienza, all'attività. Quindi stanno aumentando i bed and breakfast, stanno aumentando tutte quelle esperienze legate alle attività di montagna, le gite alla Malga, la degustazione dei formaggi. E il numero di persone che ha preso d'assalto la Val di Susa, ma in generale l'arco alpino, è stato veramente molto grande. Questo è stato anche riportato dall'UNCEM, che ha fatto la presentazione del suo resoconto a Bardonecchia, e appunto prendendo proprio dal sito dell'UNCEM. Dice: l'Alta Val Susa con la Via Lattea, i comuni olimpici e l'area del Piemonte con i dati turistici migliori tra flussi e valore aggiunto. Non solo turismo, non solo flussi temporanei, seconde case, arrivi che portano ad esempio a Bardonecchia da 2.800 a 50.000 abitanti durante il periodo estivo. Nuovi abitanti, economia diversa dal passato. Tra l'altro, in questo resoconto dell'UNCEM, il presidente fa anche accenno alla questione TAV, dicendo che un'infrastruttura assolutamente necessaria, che però non deve creare problemi a tutti coloro che vogliono raggiungere le località turistiche arrivando dalla città.
E quindi la TAV solamente come possibile ostacolo in quanto cantiere. Interessante tutto questo.
Esatto. E quindi è evidente che sul territorio venga sponsorizzato, venga incentivato, e anche gli eventi che sono stati proposti durante l'estate viaggiano in quella direzione.
È interessante quello che dicevi prima, cioè il fatto che il turismo, soprattutto quello di montagna, con l'esperienza dal Margaro ad assaggiare i formaggi, sia un'esperienza di turismo molto breve. Questo in concomitanza anche con il fatto della crisi del mondo lavorativo, che non si può più permettere quelle famose vacanze lunghe, visto l'aumento dei costi, visto che l'Italia è all'interno di quei luoghi che la popolazione privilegiata, che ha molti soldi, vuole visitare, e quindi il rientro della popolazione nel turismo di prossimità è anche solamente di 2 giorni. Però è un turismo che soffre quello che probabilmente è l'estetizzazione contemporanea, quindi deve essere immortalato, deve essere l'esperienza magica, deve essere l'esperienza ambientale o dell'autenticità culinaria. Tutte cose che effettivamente trasformano anche la cultura popolare, la cultura dell'economia territoriale, in qualcosa da vendere e non più come qualcosa che semplicemente lega il modo di stare insieme in una data parte, ma diventa ad hoc per il turista.
Esatto, esperienze che tra l'altro hanno portato alcune figure professionali a riciclarsi, se si pensa alle guide alpine, che prima portavano i loro clienti a fare tragitti più o meno impegnativi in montagna, adesso accompagnano i gruppi alla Malga. E in più c'è anche il pullulare di nuove figure professionali, c'è un numero esorbitante di guide turistiche ambientali. E qual è il loro luogo? Appunto, rendere accessibili queste esperienze al numero più ampio possibile di persone, che esperienze che poi nei fatti sono accessibili sia da un punto di vista economico, perché non richiedono una grande quantità di denaro, sia sono passeggiate facili, fatte in luoghi sicuri, che possono fare più o meno tutti. Tornando un attimo alla questione degli eventi che sono stati proposti quest'estate in Val di Susa, è stato interessante il passaggio della Vuelta d'Espana due settimane fa, e andando a vedere chi appunto sono stati coloro che hanno investito perché fosse possibile che la Vuelta passasse di lì, c'è la Regione Piemonte che ha stanziato un totale di circa 7 milioni di euro, e poi le amministrazioni locali come il Comune di Torino, Venaria Reale e il Comune di Susa, che appunto hanno speso tra i 100.000 e i 110.000 euro più l'impiego anche di tutti i dipendenti del comune per la gestione della tratta in quel giorno, ed è evidente che questo sia teso a portare attenzione su un determinato territorio, il fatto che sia in vista, il fatto che in qualche modo susciti della curiosità.
E soprattutto che abbia le infrastrutture necessarie ad arrivarci, ultima non ultima la TAV in costruzione. E andiamo adesso a sentirci l'ennesimo pezzo di oggi, andiamo a sentirci i The XX e poi andiamo a ascoltare appunto cosa da dirci la compagna con questa chiacchierata sul turismo, sia lo sguardo di una persona che ha visto la turistificazione del territorio che abitava, cioè un territorio marittimo, il Salento, e sia il confronto con quello che ha visto quest'estate in Val di Susa e sui processi dei territori che vengono raggiunti da una grande massa di persone che praticano il turismo. Sono le 24 minuti, siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout, queste Macerie su Macerie. Abbiamo fatto un po' una panoramica generale sul turismo al giorno d'oggi e quale sia il problema, che non è semplicemente un problema di overturismo, ma è un problema generale, sociale, economico e di diseguaglianze che stanno diventando sempre più nette. E adesso andremo a parlarne appunto con una compagna in diretta telefonica che ci racconterà un po' qual è la sua esperienza col turismo e cosa accade quando un territorio viene raggiunto in maniera massiccia da fenomeni di turistificazione. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutte.
Allora, ciao, volevamo un po' capire da te, abbiamo fatto già una chiacchierata l'anno scorso, lo anticipavamo qui ai microfoni di Radio Blackout, appunto sul Salento, che è stato quasi un caso emblematico della costruzione di un vero e proprio brand territoriale per attirare turisti. E quindi volevamo un po' chiederti come cambiano le strutture ricettive quando è in atto la crescita del fenomeno turistico in un dato territorio. Infatti all'inizio c'è l'idea, anche per chi non aveva mai pensato di darsi a questo tipo di imprenditoria e inizia a farlo, e come vengono quindi trasformati i modi di vita locali in marketing e merce?
Oddio, è una domanda cioè non è una domanda complessissima, però è una domanda che rimanda per forza alla specificità di ciascun territorio, no? Per cui io non posso dare una risposta generale, ma posso soltanto dire insomma quello che ho visto, quello che ho
vissuto. Certo, la tua esperienza.
Come si plasma questa risposta? Si plasma la domanda. Nel caso specifico insomma della terra che abito, la risposta è cambiata nel corso di un abbondante ventennio, ed è cambiata in modo anche molto molto netto. Diciamo che facendo proprio a volo d'uccello dall'inizio sino ad oggi, e qui siamo passati da un turismo che era abbastanza diciamo autoprodotto, abbastanza fricchettone, se si può dire così, sì, si può dire così, ad un turismo che oggi vediamo di alta gamma, così chiamato dal mercato. E le strutture ricettive come si sono adattate? Beh, si sono adattate diciamo introiettando questa idea di territorio vendibile in tutte le sue parti, quindi non si vende più soltanto il turismo balneare oppure il lido, la discoteca eccetera, ma si vende l'esperienza, si vende il piccolo borgo, si vende il dialetto locale, insomma tutte quelle piccole e grandi suggestioni, no? che possono fare insomma la specificità di un territorio, che sono in qualche modo vendibili, spendibili, anche semplicemente su una storia di Instagram, anche quella fa naturalmente pubblicità. Le strutture si adattano a questo sia perché c'è una spinta diciamo molto fra virgolette spontanea da parte del piccolo imprenditore dell'Airbnb che cerca di adattare la sua casa, la casetta, la seconda casa, la casa della nonna a questo genere di esperienza, sia dalle istituzioni locali che cercano in qualche modo di favorire questo tipo di nuovo turismo. Io in generale credo che adesso, al di là dell'esperienza specifica del mio territorio, che pure è abbastanza esemplificativa, no? della capacità trasformativa, ecco, di questo settore, al di là di questo credo che in generale insomma il settore produttivo del capitalismo sia uno, non dico il più, però insomma uno fra i maggiori settori che si adattano, che si modellano ai diversi cambiamenti, ecco essenzialmente questo. Poi parliamo di turismo come nocività, naturalmente lo è, ne avete discusso insomma ampiamente, risulta difficile naturalmente restituire insomma questo tipo di attacco, perché stiamo parlando comunque di un'immagine di gioia, di un'immagine di felicità, comunque di vacanza. Quindi è molto difficile, ne vogliamo che sia data questa idea di macabro. E rimane il fatto che insomma che il turismo è un settore che svuota.
Esatto, esatto. Tu parlavi proprio peraltro di questa vendita dell'autenticità. Nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di accennare alle prese proprio coloniali di colonizzazione che ci sono in alcune parti del mondo, molto spesso per il turismo di lusso, ma anche il turismo più piccolo, anche quello che poi si dà nei territori nazionali, molto spesso ricalca quella che è la ricerca di un'autenticità che viene garantita proprio poi dal piccolo imprenditore locale, che diciamo che è l'altra faccia però dello stesso marketing del turismo. In generale potremmo anche dire qua a questi microfoni, facendo una missione, aprendo un po' il campo, che il viaggio oggi pone una questione morale che non ha una conclusione facile, che interroga tutti quanti. Quando oggi anche semplicemente si fa un pezzo d'Italia e si va da un'altra parte rispetto a quella dove si abita, ci si pone il problema di incappare poi nello stesso meccanismo pur volendolo evitare. Quindi è una questione morale che non può che restare aperta anche allorquando si ha un viaggio all'interno dello stesso territorio nazionale di appartenenza, perché c'è un'infinita di differenziazione sociale e anche di cannibalismo. Lo stesso adesso stiamo parlando del turismo contemporaneo, ma lo stesso turismo italiano che si è dato nel Novecento, nello squilibrio nord-sud, non è che fosse molto migliore, diciamo che era la base attraverso cui poi si dà questo tipo di fenomeno. Cioè, penso che nel Novecento il fatto di avere una popolazione che si sposta dal nord a sud non sia sicuramente stata una cosa facile e non sempre facilmente assimilabile, ma ora è diventato ingestibile perché stiamo parlando di una popolazione globale in competizione per accaparrarsi un posto in spiaggia o una casa in un luogo magari vicino al mare o vista montagna innevata.
Certo, certo. No, se parliamo di questo dobbiamo anche parlare in qualche modo, non lo so, allora è un argomento molto vasto e cercando insomma di prenderlo abbastanza così globalmente, quindi purtroppo in superficie. Il turismo nel Novecento, almeno per quanto riguarda l'Italia, è sempre stato un turismo nord-sud per motivi geografici, climatici, insomma mare o montagna, è sempre stato il binomio insomma della vendita. Del turismo. Il sud è stato poi anche destinazione di un turismo diciamo ibrido, diciamo di un turismo di ritorno degli emigranti che erano naturalmente dagli anni 50 in poi tantissimi, quindi degli emigranti e dei loro amici. Siamo arrivati fino agli anni 90, no? con questo tipo di flusso. È molto difficile oggi fare discendere le cose in modo lineare da questa partenza storica. Secondo me un elemento che andrebbe molto considerato è il fatto che il turismo, quindi il turismo stagionale, quello che banalmente insomma dipende da quando mi danno le ferie, è diventato un turismo iperconcentrato nelle 2-3 settimane di agosto. Perché? Perché il mondo del lavoro ha contratto moltissimo, no? il tempo libero, voglio dire, certo. Tutti noi possiamo ricordare le vacanze della scuola che in qualche modo combaciavano con le vacanze dei genitori o di coloro che ci tenevano in qualche modo in carico. Oggi non è più così e le ferie dei lavoratori si concentrano in quei 10-15 giorni di agosto. Questo comporta anche una compressione, no, della presenza su alcuni territori. Naturalmente quando parliamo di turismo delle famiglie dobbiamo avere a che fare con questo. Poi, oddio, sulla questione morale, adesso cioè, cerchiamo di non essere eccessivamente moralisti, chiunque è libero e dovrebbe essere libero di muoversi per i più svariati motivi, anche quelli naturalmente legati allo svago, e per quello che io credo non bisogna naturalmente darsi paletti, non bisogna insomma darsi la colpa di essere un viaggiatore. Essere un turista è un'altra cosa, significa essere un consumatore, e non necessariamente un consumatore di lidi, ma poi anche un consumatore, non lo so, di esperienze, di musica, eccetera. Ciascuno poi sviluppa questo interrogativo, no? Su se stesso, mm-hmm, sulla sua, certo, esperienza, lo mette al vaglio del suo modo di intendere le cose. Non lo so, probabilmente sarebbe da tracciare un'idea di turismo che parte da questo Novecento italiano. Magari è stato già fatto, non sono al corrente di studi su questo argomento, ecco.
Ma invece, tornando a dei fatti un po' più appunto sul concreto, su ciò che poi si può andare a studiare, a controllare, per vedere anche questi cambiamenti. Quando questo cambiamento avviene, cosa succede nelle norme comunali, negli investimenti istituzionali, quando c'è questa crescita di presenze? Cioè, quali sono le cose che fanno drizzare le antenne e che ci possono far capire quando questo fenomeno si sta ampliando?
Allora, anche qui io parlo, diciamo, per quello, cioè parlo per una questione di correttezza, rispetto a quello che io ho visto, rispetto a quello che ho vissuto, anche se poi è facilmente eguagliabile, insomma, ad altre realtà. Che cosa succede? Succede che quando gli ingressi e i soggiorni diventano veramente tantissimi, allora le amministrazioni comunali, le amministrazioni pubbliche, provinciali e regionali in qualche modo prendono le loro misure, e quindi ci sono stanziamenti e quindi ci sono riconversioni d'uso di locali che magari prima erano un pochettino fai da te, vengono in qualche modo normati e vengono anche in qualche modo, insomma, aperti ad una maggiore ricettività. Quello che insomma salta all'occhio è il fatto che le amministrazioni, almeno quello, ripeto, quello che io ho visto nella mia esperienza, è che le amministrazioni comunali, proprio banalmente il municipio, il comune di XY, che fino a quel momento insomma aveva badato all'amministrazione di 2, 3, 5 mila abitanti, da un momento all'altro si comporta come se fosse un'azienda, quindi diventa un brand, e quindi vai col brand Otranto, parlo sempre delle parti mie, vai col brand Gallipoli, eccetera eccetera. Cioè questo è abbastanza visibile, cioè quando un territorio si vende, cioè si dice proprio così, cioè si potrebbe arrivare a eccessi. Insomma, è abbastanza ingestibile quando un territorio si vende come un prodotto, allora bisogna capire che questo tipo di industria ha già messo le sue radici, insomma si sta assolutamente sviluppando. Cioè, se si leggono i report per esempio delle varie Confcommercio, insomma delle varie province, si legge prodotto mare. Ecco, il prodotto mare quest'anno ha avuto questi riscontri economici, non lo so, forse siamo un po' ingenui, forse siamo un po' naif, però a me ancora fa un po' specie, no? Sentire la parola, l'accostamento fra prodotto e mare, però insomma questo è.
Certo,
quindi
certo.
Adesso non so se ti ho risposto, però molto
no, sì,
banalmente,
sì,
ecco, cioè le istituzioni si adattano a questo, a commercializzare il territorio.
Beh,
cioè,
il caso forse più palese in Italia è quello peraltro di Venezia, un'intera città che diviene un prodotto turistico museificato, con una marginalizzazione della popolazione locale sempre più evidente e con gli ingressi addirittura contingentati e addirittura proposte balzane uscite fuori quest'estate di un ingresso però garantito solamente a coloro che vogliono consumare all'interno di Venezia. Quindi abbiamo veramente dei casi di prodotto città o prodotto territorio venduti che oramai stanno toccando il parossismo, che diventano davvero dei casi quasi ridicoli, con più il fatto che una volta che il territorio viene gestito in questa maniera può essere anche completamente acquistabile. Tu hai parlato di merce mare, no? Di prodotto mare, ma cosa succede poi se una città o un territorio diviene interamente mercificato, se arriva qualcuno che ci si vuole sposare, se lo può comprare tutto,
certo,
come è successo a Jeff Bezos? Semplicemente diviene un territorio militare garantito all'acquisto della persona facoltosa, e così avviene.
Scusa, io, cioè, adesso mi hai dato un pensiero. Quello che è successo a Venezia con Jeff Bezos era successo anni prima in Basilicata a Bernalda con il matrimonio della, come si chiama quella, di Sofia Coppola, della figlia di Francis Ford Coppola. Che cosa è successo? Adesso Bernalda naturalmente non ha la stessa risonanza di Venezia, quindi magari, ecco, questo non è arrivato all'orecchio di tutti, però in quel caso lì questo paesino è stato completamente chiuso, è stato completamente privato della libertà di movimento, perché era diventato il palcoscenico, la giostra, il parco giochi, insomma come lo vogliamo nominare, della comitiva della Sofia Coppola. E poi tutto si giustifica col fatto che si lavora, che si dà da mangiare, che si mettono le luminarie, che un sacco di gente ci lavora dentro. Fatto è che questo paesino è stato completamente isolato dal resto del territorio ed è stato dato in appalto per quei 15-20 giorni, non so, adesso sto dicendo io un numero così, però insomma per un periodo mediamente lungo, a questi qui, perché questi se lo sono comprato. Quindi voglio dire, la faccenda di Bezos a Venezia, sì, è un parossismo, ma è il prodotto di questi fattori che in Italia si stanno sviluppando, io credo, un po' dovunque. Cioè questo non è un problema limitato alle città belle, Venezia, alle coste belle, Salento. Io credo che sia veramente applicabile un po' dovunque, perché poi in Italia ci sono bellezze un po' dovunque. E credo che dobbiamo anche un po' uscire dall'idea che se non è bellissimo allora non c'è sto problema del turismo. Credo che non sia esattamente così, ecco. Io starei un po' con le antenne puntate, un po' a prescindere.
Ma infatti adesso ti volevamo chiedere, visto che appunto tu hai vissuto questo processo sul tuo territorio, ma passi spesso dalla Val di Susa, se quest'anno hai notato delle cose in particolare che ti hanno incuriosito, che ti sono saltate agli occhi più che in altri momenti?
Ma a me saltano agli occhi alcune cose, perché c'è un po' l'occhio clinico su sta roba. Adesso non vorrei proprio fare proprio il copia e incolla, perché assolutamente c'è un discorso ozioso, anche un po' ridicolo a tratti, no? Però ecco, cioè, facendo un discorso così generale, tutto sommato in Italia questo turismo è un po' la carta, il jolly che in qualche modo si giocano un po' tutte le amministrazioni e il governo, no? Quindi una specie lo fanno passare per un ambito di sviluppo a zero impatto, senza inquinamento, compatibile, insomma, le sinergie, tutto sto spreco di vocabolario che insomma va di moda adesso. E quindi niente, cioè, anche in Valle di Susa, quando si vede che il territorio viene promosso, cioè messo in vetrina, no? Cioè si legge messo in vetrina, messo in vendita attraverso quei meccanismi, vuoi il servizio alla televisione, vuoi il finanziamento del set cinematografico in questa parte bella, in quest'altra parte bella, vuoi il passaggio del Tour de France, del Giro d'Italia, della Vuelta. Ovviamente quelle sono delle vetrine, cioè le chiamano delle vetrine, non è che lo stiamo dicendo noi che siamo sempre quelli malpensanti, le chiamano vetrine. Cosa si mette nella vetrina? Un prodotto, no? Quindi quando il territorio si trasforma in prodotto, tu lo vedi nella vetrina, per giunta la chiamano vetrina, quindi insomma non accorgersene è un po' mettere la testa sotto la sabbia, no? Sarebbe il caso di accorgersene prima che sia troppo tardi.
Esatto. E abbiamo cercato di fare un po' la parabola di come inizia, ma ti farei un'ultima domanda rispetto alla tua esperienza personale. Quando poi invece il fenomeno inizia a decadere, abbiamo visto che buona parte dell'Italia completamente turistificata, dei prezzi inaccessibili, ha visto quest'anno per la prima volta un grande vuoto, con i proprietari dei lidi che piangono in televisione delle miserie, sì, veramente inguardabili, eccetera eccetera, ma effettivamente c'è stata una flessione generale di fenomeni turistici in alcune zone che sono diventate molto costose, molto onerose. Quindi se c'è una riflessione a proposito, e se c'è quindi poi un vero e proprio, potremmo chiamarlo così, processo di rapina che si può associare al turismo, che poi lascia semplicemente il sale intorno a sé.
Ecco, noi da queste parti, vabbè, insomma, io da qualche anno mi risparmio le i panorami di agosto, perché vabbè, non sopporto più. E però insomma, poi vabbè, ritorni, e un tempo era, prima era, si commentava la stagione dell'olivicoltura, di come andava l'olio, adesso si commenta la stagione del turismo, quindi è settembre. Come è andato il turismo quest'anno? Pianti e lacrime. Perché? Perché nei lidi non c'è gente, però poi nei lidi vieni a capire che un ombrellone e due lettini arrivano anche a 90 euro al giorno, quindi no, vista la condizione insomma del lavoro in Italia, non poteva essere che così. Da un lato naturalmente viene lì per lì da esultare, finalmente questi se ne vanno, finalmente questo settore chiude, eccetera. Potrebbe anche chiudere questo settore. Io dico due cose: una è che probabilmente declina il settore del turismo, fra virgolette, di massa, dove per massa comunque intendiamo le persone salariate, quindi non è massa, perché ci sono un sacco di persone che non sono salariate, e quindi vabbè, va via quella parte di turismo, diciamo, delle famiglie. Rimane il turismo di alta gamma, quindi il turismo dei miliardari, che dalle mie parti è fiorentissimo, come fiorentissimo in altre parti d'Italia, ed è anche molto difficile da scorgere, da vedere, perché è molto silenzioso, non è impattante a livello visivo, si stanzia soprattutto in piccoli borghi isolati, quindi insomma è difficilmente visibile, uno lo vede soltanto se conosce davvero bene il territorio, e questo per fortuna, insomma, in qualche modo è il caso nostro. Un'altra questione è che se anche il turismo andasse via, eccetera, cosa lascerebbe dietro? Beh, lascerebbe, hai ragione, hai detto bene tu, il sale. Che cos'è questo sale? Lo spopolamento, essenzialmente, perché il turismo, la prima conseguenza nefasta del turismo è l'alterazione del mercato immobiliare, ed essendo l'abitare una condizione primaria imprescindibile della vita sociale, e allora succede che molte persone non trovano affitti, non trovano case in vendita a prezzi normali, e quindi scelgono di andare via, a fronte anche naturalmente di stipendi che non possono competere, non possono coprire quegli affitti lì. Quindi che cosa rimane? Niente, cioè rimane un'economia non gestibile. Rimangono dei luoghi, io in questo momento voglio dire sono al mare, perché è naturale che sia così, perché è giusto che sia così, perché viene spontaneo così, però io non accetto l'idea che per stare al mare devo pagare, infatti io non pago, però insomma sembra quasi naturale, insomma, il fatto di stare al mare, quindi devi spendere. Rimane questo, ecco, rimane in generale, forse sono stata un po' confusa, però rimane in generale l'idea che tutto quello che la natura ti dà di bello, quindi sta luna piena, sto mare calmo, eccetera, in qualche modo abbia un prezzo, e no. E invece non può essere così.
È vero, secondo me viene in mente proprio una definizione che è molto interessante, che fece Pasolini della folla. Che disse appunto che la folla non è qualcosa che, soprattutto nelle città, nei posti dove ci sono tanti negozi, nei centri commerciali, non è una cosa naturale, non è una roba che si concentra naturalmente. La folla è inscindibile dalla merce. La folla arriva quando è un tutt'uno con l'offerta di merce, con il fatto che viene proposto servizi, ristorazione, esperienze, come si diceva prima, e diventa quindi concentrata alla ricerca appunto di questa merce che molto spesso è il territorio. Ti ringraziamo per questa interessante chiacchierata e ci sentiamo presto.
Va bene, ringrazio voi, ciao.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao.
Two very small men.
E siamo arrivati alla fine, però vorrei concludere giusto con una notizia che secondo me è molto interessante, per cercare di mettere un punto a questa nostra parabola sul turismo, che è quella di una notizia molto interessante di quest'anno, e che è quella che riguarda la nascita di un War Tour Ukraine, cioè il turismo di guerra che viene presentato come ennesima arma in questo conflitto tra Ucraina e Russia, e cioè il fatto che ci sia un'agenzia governativa o finanziata comunque da quello che resta delle economie dello Stato ucraino, che vuole portare quanti più attivisti possibili occidentali, stava Sandir, in Ucraina per fare turismo della testimonianza, per essere degli occhi a guardare quelle che sono le atrocità della guerra, naturalmente da parte del paese ucraino. Molto interessante che si parli proprio di turismo legato al fatto di far arrivare delle persone che, affezionandosi quindi al territorio, possono essere testimoni in questo caso di una parte in conflitto.
Sembrava di aver toccato il fondo col turismo delle sciagure e le vacanze a Chernobyl, ma a quanto pare non era così.
È arrivato il turismo, appunto, che supera anche la sciagura, e quello del turismo della morte in